Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Pomeriggio a tutti, la prima puntata della settimana a Palla in Tribuna. Il nostro numero è 333-9200-170. È una puntata un po' particolare. Nella prima parte soprattutto ci occuperemo della scomparsa di un grande crociato, di Jorge Bolaño. C'è già un messaggio: Jorge Bolaño, grande lottatore, cuore gialloblu, fai buon viaggio. Adesso ricapitoleremo cos'è successo. Quindi la prima notizia di servizio, i messaggi sulla partita di Parma-Inter li teniamo, diciamo così, tra 20 minuti. Ecco, adesso mi sembra, per chi ha vissuto quegli anni, ma non solo, per chi ama la storia del Parma, credo che sia una parentesi obbligatoria quella da dedicare a un giocatore che ha dato davvero tanto al Parma Calcio. Quindi la prima parte dedicata a Jorge Bolaño, doverosamente. Poi parliamo anche di calcio giocato con tanti contributi, ci collegheremo anche con qualche grande ex del Parma. Intanto il primo servizio che ci racconta cos'è successo ieri sera.
La gente del Parma è rimasto sempre nel mio cuore, ecco, quindi sono contentissimo, so che mi vogliono bene, questo per me mi fa molto piacere. Adesso quello che devo fare io è lavorare e sperare che cosa viene per me, ecco, qua nella squadra.
Agosto 2003, così parlava ai microfoni di TV Parma Jorge Bolaño. Era uno che dava tutto e i tifosi lo amavano per questo. Se n'è andato improvvisamente a causa di un infarto. Avrebbe compiuto 48 anni il 28 aprile prossimo. La notizia diffusa ieri sera da alcuni siti sudamericani è stata poi confermata dalla Federazione Colombiana. Il mondo del calcio è in lutto, sotto shock, l'universo crociato. Bolagnito, così lo chiamavano in patria, in onore del padre, a sua volta calciatore, era arrivato a Parma nel 1999. C'erano ancora Crespo, Turam, Cannavaro, con Ortega. Ha vestito la maglia gialloblu in tre differenti momenti, fino al 2007, collezionando 128 presenze totali. Dal Parma galattico alle salvezze sofferte dello spareggio di Bologna e con Mario Beretta. Nessuna rete, ma il suo lavoro era un altro, la gente lo sapeva. Nel palmarès vantava comunque la Supercoppa italiana del 99 e la Coppa Italia nel 2002. In Italia ha indossato anche le casacche di Lecce e Modena. Ha giocato 36 partite con la nazionale dei Cafeteros. Partecipò al Mondiale del 98. È morto mentre stava festeggiando il compleanno di un parente a Cucuta, vicino al confine col Venezuela, città dove ha chiuso la carriera con la maglia del Deportivo. Nonostante il trasporto in ospedale, non c'è stato nulla da fare. Una volta appese le scarpette al chiodo, Bolaño ha condotto una vita lontana dai riflettori mediatici, pur restando nel mondo del calcio come allenatore, anche per le nazionali giovanili, e opinionista nelle TV locali. Proprio ieri l'ex Milan Carlos Bacca, Teofilo Gutierrez e Guillermo Paiva hanno emulato la storica esultanza che fecero 40 anni prima con la maglia biancorossa dello Junior Barranquilla, Valderrama, Pacheco e Bolaño. Senza sapere quello che sarebbe successo poco dopo, hanno reso omaggio per primi alla memoria di Bolagnito.
Palla in Tribuna.
Allora, intanto vi faccio sentire una testimonianza che abbiamo raccolto questa mattina con il TG Parma, perché abbiamo raggiunto, visto che vive qui a Parma, un ex compagno di Jorge Bolaño, mentre arrivano altri messaggi. Per prima cosa le più sentite condoglianze alla famiglia di Jorge Bolaño, una notizia che mi rende particolarmente triste. Poi Matteo da Roma, prometto che più avanti mando il resto del messaggio. Sentiamo cosa ci ha detto questa mattina Domenico Morfeo.
Non si vorrebbe neanche credere, no?
Sentito da voi e poi sui social questa mattina la brutta notizia di una grande persona, della perdita di un amico prima che di un collega, e faccio le condoglianze a tutta la famiglia.
Che tipo era Jorge Bolaño?
Bolaño non te lo ricordi come calciatore, perché era un calciatore normale. Quindi non ci sono degli aneddoti, delle situazioni dove dice ha fatto quell'assist, ha fatto quel gol. Bolaño te lo ricordi come uomo. Bolaño era una persona positiva, era una persona che sapeva tenere il gruppo, era una persona di poche parole, uno che dovevi aver paura perché non parlava mai, parlava nei momenti decisivi con uno sguardo, ti faceva capire la personalità, il carisma di una persona e per una squadra è una cosa fondamentale. Posso dire che era uno dei pochi giocatori che io temevo.
C'era anche lui quel pomeriggio a Lecce, avete condiviso degli anni complicati.
Ma sicuramente, ti ripeto, non mi va di ricordarlo come calciatore perché è più importante parlare della grandezza dell'uomo più che del calciatore, che poi allo stesso tempo era un grande professionista, era una persona che a livello calcistico giocava o non giocava, era sempre propositivo per il gruppo.
Così quindi Domenico Morfeo, che insomma ci ha dato la sua testimonianza relativamente alla figura di Jorge Bolaño. Tra poco ci collegheremo con Beppe Cardone, che è stato capitano proprio del Parma in quegli anni. Naturalmente un'altra testimonianza preziosa. Ciao Jorge, ci scrive un altro ascoltatore, adesso raccolgo poi tutti i vari messaggi. Grande uomo, qualche giorno fa pubblicò una storia con la maglia del Parma, ci scrivono, gli scrissi che a Parma mai sarebbe stato dimenticato, mi ha risposto ringraziandomi, tanta umiltà. Invece questo è Roberto, per sempre gialloblu, condoglianze alla famiglia. Stiamo raccogliendo vari anime del tifo parmigiano. Luigi Z, addio piccolo ma grande guerriero, mio ex idolo, fai buon viaggio, ci scrive Luigi Z. E poi insomma gli ascoltatori si prenotano anche per commentare naturalmente il momento del Parma, e vi assicuro che nella seconda parte della trasmissione avremo modo di darvene ampiamente conto. Ecco, allora abbiamo con noi il capitano Beppe Cardone. Ciao Beppe, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Stamattina insomma abbiamo raggiunto Beppe telefonicamente, l'abbiamo trovato veramente molto scosso, ne parlavamo con Domenico Morfeo, sono quelle cose che insomma ti lasciano prima di tutto senza parole.
Sì, quello di sicuro. Poi dopo è chiaro che non sono qua a, come ti posso dire, sai, quando manca una persona, erano tutti bravi, ok, con Jorge penso di poterlo dire, anzi sono certo, per come l'ho conosciuto io, di poter dire che era un ragazzo speciale. E, abbiamo, come ho scritto in un post, abbiamo fatto tante battaglie insieme, tante anche situazioni difficili da gestire che l'abbiamo gestito insieme, perché spesso lui ha avuto problemi fisici, magari insieme ai miei, quindi abbiamo fatto anche riabilitazioni insieme, quindi questa cosa mi ha toccato parecchio. E, non è facile, io ho finito la carriera con lui, nel senso abbiamo fatto anche l'ultimo anno a Modena insieme, quindi quando io sono andato via da Parma, quindi c'ero particolarmente legato, è stato mio vicino di casa quando vivevo a Parma, quindi non è semplice, però lo voglio ricordare per quello che è stato, e come ho scritto nel post, i guerrieri non muoiono mai, e quindi vale anche per lui.
Beppe, senti, naturalmente quando pensiamo a quegli anni difficili, tra una cosa e l'altra viene in mente sicuramente la salvezza più sofferta di sempre, quella dello spareggio. A Lecce c'era in campo anche Jorge, poi toglimi un dubbio, non l'ho ritrovato, e lui nello spareggio poi non giocò contro il Bologna, però era a esultare a bordo campo con te.
Sì, sì, ma c'è anche una foto, c'è una foto nello spogliatoio dove siamo tutti che festeggiamo e Jorge è attaccato a me, è dietro di me, quindi no, cioè non è retorica, però è una persona speciale, nel senso che magari parlava anche poco, però era un uomo che faceva i fatti. Ho visto giocare partite Jorge che un qualsiasi essere umano non avrebbe mai potuto giocare, cioè lui giocava con un ginocchio completamente bloccato e lui giocava e si sentiva, cioè non è che faceva presenza e basta, quindi sta cosa mi ha scosso parecchio, sì, devo dire la verità.
Prima di salutarti, ringraziandoti anticipatamente, stamattina Domenico Morfeo è riuscito a farsi sorridere perché ha detto era uno dei pochi di cui io avevo paura, ecco, anche solo per lo sguardo.
Sì, sì, ma Jorge, io negli anni che sono stato con lui, cioè per alcuni versi eravamo l'opposto. Io ero uno che magari rideva sempre e lui credo di averlo visto ridere 3-4 volte in tutti gli anni, però era speciale.
Beppe, grazie davvero tantissimo, grazie capitano, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie a Beppe Cardone, davvero. Qui adesso mi mandano anche alcune foto. Questo è il nostro amico Luca, che aveva conosciuto l'ex gialloblu Jorge Bolaño. Abbiamo raccolto quindi le voci di Domenico Morfio, Beppe Cardone. Quella è una squadra che a mio avviso è rimasta nel cuore, forse anche più di altre che hanno vinto, nel cuore dei tifosi, per lo spareggio di Bologna, per la vicinanza alla città dei giocatori che forse solo la squadra di Nevio Scala aveva avuto, per il rapporto strettissimo, insomma, che poi si è rinsaldato con quella notte incredibile, con quella rimonta incredibile che, insomma, abbiamo seguito in prima persona. A volte si dice che il pubblico di Parma la puzza sotto il naso, ma ci sono squadre che hanno lottato per la salvezza, che si sono guadagnate un rispetto praticamente eterno senza vincere trofei. A raccontare quella squadra io iniziavo soltanto, invece lui aveva le chiavi del mezzo, era il padrone di casa. C'era Sandro Piovani che raggiungiamo. Sandro, volevo parlare del bel pareggio contro l'Inter, ma prima dobbiamo ricordare uno che, insomma, gli attributi ce l'aveva, e come lo sapevamo in quegli anni, Jorge Bolaño.
Certo, certo. L'uomo dalle calze sopra il ginocchio, no?
lo dici perché io l'intervista dall'archivio, c'è la domanda di Sandro: Bolaño usciva dal CPR di Bozzetti praticamente, e Sandro gli dice: quando è che rivedremo in campo quelle calze sopra il ginocchio? Chiusa parentesi.
Sì, è stato lui che ha dato una di quelle idee di Sud America forse un po' diverse, no? Noi abbiamo un'idea dei giocatori sudamericani, tutta fantasia, tutta estro. Lui invece era concreto, era un centrocampista legatissimo tra l'altro alla nostra maglia, e quindi mi fa piacere che tu mi abbia chiamato, perché lo ricordo, purtroppo lo ricordiamo in questo momento, ma l'abbiamo sempre ricordato con grande affetto. Io ricordo questi occhi anche un po' malinconici, no? Se vuoi, questi occhi scuri, questo volto scavato quasi dalla fatica. Lui era uno che la fatica la conosceva tutta, ed è stato secondo me uno di quei giocatori che i tifosi hanno amato di più proprio per questa sua dedizione. Tra l'altro lui era innamoratissimo di Parma, la viveva, aveva qualche amico, l'amico Paolo, altra gente che frequentava nella zona di Via D'Azeglio, c'era Gioine Montagno, certamente non era il colombiano Latino Astrilla,
no.
Però l'abbiamo, calcisticamente parlando, secondo me l'abbiamo goduto molto. Io ricordo qualche intervista, ricordo le sue partenze, i suoi ritorni.
Sì.
Sembrava che tutto quello che faceva fuori da Parma non avesse senso, insomma, non avesse importanza per lui, e quindi tornava con una carica, anche se sapeva che ogni volta era più difficile trovare posto, giocare, eccetera. Però lui è stato veramente molto molto legato alla nostra maglia, alla nostra città, e quindi credo che sia più che corretto tributargli veramente un grande ricordo.
Allora, ci scrive Angelo Manfredini: il coordinamento ricorda Jorge come uomo e per l'impegno che ha sempre messo nell'onorare i nostri colori. Fai buon viaggio, riposa in pace. Sandro, poi chiudo il capitolo e parliamo anche della partita di calcio giocato in quell'anno. Io, se penso a Bolaño, penso al girone di ritorno della salvezza, insomma, lottatissima con lo spareggio di Bologna, che però lui non giocò, ma me lo sono ricordato dai tabellini, perché tra gli squalificati, gli infortunati, il Parma era decimato. L'ho visto però in campo a Lecce, l'ho visto in quel finale d'anno lì. C'era un Parma con Bolaño e c'era un Parma senza Bolaño, e quella squadra ne aveva bisogno.
Sì, è vero, hai perfettamente ragione. Ricordo benissimo che tutti ci chiedevamo se Bolaño giocasse o meno praticamente ad ogni partita. È stato l'anno più tribolato dal punto di vista fisico per lui, uno degli anni più tribolati per la nostra squadra, e ricordo però questa sua voglia di giocare, che forse a volte l'ha spinto a tornare in campo una domenica d'anticipo e a farsi male ancora. Era veramente, come ha detto Angelo Manfredini, uno che ha dato molto, moltissimo alla maglia. Magari tecnicamente, anzi sicuramente tecnicamente abbiamo avuto molto di meglio dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista della professionalità, dal punto di vista del legame anche con la città. Io mi ricordo che parlava con tutti, lui parlava poco, però rispondeva sempre, sempre e comunque. E quindi era veramente un parmigiano d'adozione, diciamo. E da parmigiano avere la maglia crociata addosso, sai cosa vuol dire?
Sai cosa ci scrive Mirella? Scrive: Jorge fu colui che questo è un aneddoto strepitoso, secondo me. Fu colui che raccolse il pizzino con i cinque nomi da ammonire del Parma, cosa che gli riuscì all'arbitro De Santis. Era stata premeditata una bella torta per mandare in Serie B il Parma, cosa che non riuscì. Cioè, lui a Lecce, quindi ha raccolto quel biglietto. E infatti le ammonizioni scientifiche, poi una cosa provata anche dalla giustizia sportiva, insomma, non male, insomma.
In ordine alfabetico, perché copiandole dal giornale vanno in ordine alfabetico, e quindi ammonì in ordine alfabetico, ma non pensiamoci che ormai è roba che non so neanche da raccontare. No. Questa cosa bisognerebbe invece sentire Vignaroli, che avrebbe da dire finché vuole.
Sandro, chiudiamo il capitolo con un ultimo pensiero, ma adesso passiamo alla partita. Allora, dopo la parità con l'Inter, dopo questa giornata che non ha cambiato nulla in classifica, sei più o meno ottimista sul cammino salvezza del Parma?
Beh, diciamo che se il Parma prende coscienza di quello che può fare, perde quelle paure, quei timori che abbiamo visto, che evidentemente noi a volte, come si può dire, davamo la colpa a difficoltà, a tante cose, ma evidentemente sono soprattutto psicologiche, allora credo che possa lottare, anche se il cammino è veramente, come si può dire, per usare un termine passabile alle 2:30 del pomeriggio, il cammino è veramente complicato, insomma, il calendario è tremendamente difficile, però voglio dire, se tu hai strappato un punto all'Inter, credo che lo si possa strappare a qualsiasi altra squadra che affronteremo da qui in avanti. Certamente a questo punto diventeranno fondamentali le sfide col Como, soprattutto con l'Empoli, e allora lì si dovrà tirar fuori il meglio di un Parma che ha trovato il coraggio nel secondo tempo, quando ormai sembrava che tutto fosse perso, no? Tutto fosse perduto, allora non aveva più niente da perdere, ha sistemato la squadra, è stato bravo Chivu a sistemare la squadra. Credo che la difesa 5, se volete 3, con due esterni come Del Prato e Valeri possa avere un senso compiuto fino a questo momento per il futuro, e soprattutto credo che possano convivere Bonnì e Pellegrino. Quest'ultimo sembra veramente imprescindibile in questo momento per come ha cambiato la partita, al di là che invece la domenica precedente certamente non aveva fatto niente di eclatante, anzi era sembrato un pesce fuor d'acqua. Quindi e questa continuità, vi ricordate, c'è stato un anno con Pecchia che parlava continuità, adesso bisogna ritirare fuori questa parola maledetta e dare continuità alle prestazioni.
Hai nominato Pellegrino, guarda, ti avrei detto appunto l'impressione che ho io dal punto di vista offensivo, che ci sia un Parma con Pellegrino e un Parma senza Pellegrino. Per quanto riguarda i riferimenti, c'è la crescita importante di Keita, e la mia impressione è anche che in questo momento la partita con l'Inter potrebbe aver sancito l'avvicendamento per una maglia titolare tra Ondrejka e Mann.
Io credo che purtroppo è un giocatore su cui io puntavo per il finale, che è appunto Mann, però purtroppo mi sembra di poter dire che sembra avvolto in una crisi, come si può dire, senza fine, no? E non si riesce a vedere. Certamente il Mann che stiamo vedendo non è il giocatore che noi ci immaginiamo e che anche abbiamo visto giocare, perché non bisogna dimenticarsi queste cose. E allora bisogna chiedersi come fare per farlo tornare al top, perché ne abbiamo bisogno, e bisogna chiedersi come fare per inserirlo in questa, reinserirlo in questa squadra al meglio. Certamente di esterni abbiamo qualche problema, visto che Mihaila probabilmente la stagione è finita, Benedicac anche, Cancellieri non si sa bene quello che abbia, ma continua a saltare delle partite. Evidentemente anche giocare con quel sistema di gioco che abbiamo detto prima toglie un esterno o addirittura due di ruolo. Noi abbiamo esterni che vanno molto bene palla a terra e ci affidiamo certamente a un gioco completamente diverso, che abbiamo, sia che abbiamo in campo Pellegrino che no, perché poi alla fine con Bonny chiaramente si può giocare più palla a terra, sì, fare più geometrie, con Pellegrino più cross, più traversoni, però alla fine gli esterni restano sempre gli stessi e quindi si devono adattare loro a chi hanno come centravanti.
L'ultimissima cosa, Sandro, potrebbe avere Chivu, grazie alla presenza anche di un amministratore delegato plenipotenziario o quasi, più libertà nelle scelte dei singoli e dello schema di quanta ne abbia avuta, di quanta ne abbia voluta avere Pecchia? Cioè, un cambio di modulo potrebbe tagliare fuori alcuni giocatori. Chivu potrebbe avere questa libertà o l'ha già?
Ma io credo che la libertà gliela dia l'obbligo di arrivare alla salvezza, okay, l'obbligo, il tentativo di arrivare alla salvezza, perché non si può mettere in discussione una salvezza per far giocare questo o quel giocatore. Secondo me la salvezza vale anche economicamente, se vogliamo banalizzare, cioè se vogliamo concentrarci su questo punto di vista, vale molto di più eventualmente del deprezzamento di un giocatore o del malcontento di un giocatore. La verità è che se tu vinci va tutto bene, è come un matrimonio che è sempre felice, se tu perdi va tutto male, anche se ti cade una forchetta, che è una banalità, vai a litigare con tua moglie o con tuo marito. E questo è il calcio, noi purtroppo lo sappiamo bene, lo spogliatoio, ci sono ormai 25-30 teste pensanti, ognuno la pensa a modo suo, alla fine è brutto dirlo, solo i risultati danno quella pace interiore a tutti, anche perché chi sta fuori non può dire niente, chi gioca è esaltato e quindi va tutto bene. Adesso credo che l'importante sia salvarsi senza guardare in faccia nessuno.
Allora Sandro, grazie, il grazie te lo diciamo anche per nome di Simone da Mezzani, grande Sandro numero uno, dalla bassa insomma ti arriva questo endorsement del nostro ascoltatore e ci salutiamo, grazie, ringraziandoti tanto.
Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
Allora, abbiamo, io adesso ho un arretrato di messaggi che potrei chiuderci la puntata, però vabbè. Allora, ne leggo un po', facciamo un po', poi ho anche il messaggio degli Asprillas. Allora, questo è Luca 71, l'unica soluzione per recuperare Man, purtroppo ormai è cederlo, sembra depresso qui a Parma, una nuova piazza potrebbe rigenerarlo, non credo riusciremo noi a Parma in questo ambiente che lui vive malissimo. È un'impressione che ho anch'io, questo, però non puoi farlo adesso, ecco, ormai devi cercare di ottimizzare quello che hai. Grazie Chivu, bravi ragazzi, bravissimi tutti, adesso occhi alla viola perché ti aggrediscono subito e hanno Ken che è un fulmine, Luigi R, ma lo date quasi perso, non sono d'accordo, Chivu crede in lui ed alternerà Mane e Ondrejka nel corso della partita. Fabrizio, per Sergio Man può essere solo una marca di camion, a Parma purtroppo l'FNI ci scrive, questo è Gianni il Cavalier. Allora, messaggio lungo, allora intanto vi faccio sentire gli Asprillas con migliore o il peggiore, come sempre.
Buongiorno a tutti gli amici di Parma in Tribuna, da Don Paolo di Asprillas. Parma-Inter 2-2, migliore in campo di questa impresa sicuramente Adrian Bernabé, autore di un grandissimo gol e di una prestazione finalmente di nuovo degna delle capacità di questo grande giocatore. Peggiore in campo, Pontus Anquist, veramente impacciato, chiaramente in difficoltà in questa posizione che non gli si addice di certo. Mi raccomando, seguite Palla in Tribuna, seguite anche gli Asprillas e iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti e forza Parma!
Io non sono d'accordissimo sui singoli, secondo me è peggio Hernani di Anquist, non so se siete d'accordo, e sul migliore per me è stato Ondrejka, meglio di Bernabé, però insomma stiamo parlando di dettagli. Gianni, il Cavalea, speriamo che si sia capito che alcuni giocatori come Mann, Hernani e Somm non sono più in grado di sostenere i ritmi di una partita dove bisogna combattere su ogni pallone. Una considerazione a parte merita Bonnier, che vanta una tecnica eccessa, ma in questo momento serve più risolutezza e meno ghirigori. Al contrario, invece, come ho già scritto qualche settimana fa, largo le seconde linee, si fa per dire, Pellegrino lotta, Ondrejka voglia e gamba, spero anche lui abbia più spazio, anche Camara. Comunque il secondo tempo di sabato mi dà qualche speranza in più, grandissimo il pubblico del Tardini. Avanti coi messaggi. Allora, questo invece Roberto, bene il cambio di modulo, è tanto tempo che lo pensavo, anche se bisogna trovare una soluzione al quinto di destra perché Anquist fa fatica, ma credo si possa trovare, ma davanti Bonni e Pellegrino tutta la vita, ma adesso vogliamo Bassi perché la strada è ancora lunga, perché abbiamo partite molto dure, ma l'atteggiamento è quello giusto. Allora, per fare il punto abbiamo anche il servizio di Alberto Rugolotto, che andiamo a sentire poi altri messaggi.
Nessun punto guadagnato sulle dirette rivali, ma una giornata in meno nella volata di campionato e il bilancio in positivo in un turno potenzialmente sfavorevole ai crociati. Chi aveva predetto sconfitta con l'Inter e punti persi con le avversarie per la salvezza si deve rimangiare l'opinione dopo il 2-2 in rimonta conquistato dal Parma contro i campioni d'Italia in carica. Il calcio si conferma sport, tutt'altro che deciso in partenza, varrà per le prossime 7 gare e intanto è valso per la sfida del Tardini, dove la squadra di Chivo ha dimostrato il carattere e i mezzi per giocarsela con tutti da qui alla fine. Pareggi tra Lecce e Venezia, tra Empoli e Cagliari, un punto anche per il Verona, solo un Como tutt'altro che perfetto a fare un balzo di 3 punti contro un Monza arrendevole e a tratti tecnicamente e agonisticamente imbarazzante. E allora per il gialloblu resta il più 3 sull'Empoli e il più 1 sul Lecce, che nel prossimo turno affronteranno rispettivamente Napoli e Juventus. Ma il discorso sul calcio mai deciso in partenza varrà anche tra pochi giorni e per il Parma, che cercherà di far tesoro di quanto dimostrato sabato per fare punti anche a Firenze. Chivo ha rischiato cambiando modulo nel primo tempo, ma ha ricevuto le risposte più concrete nella fase offensiva e nel secondo tempo, rinunciando al gioco sulle fasce, un dogma dalla gestione Pecchia in poi, e affidandosi alla doppia punta e ad un Bernabé double face, trequartista in attacco e mezzale in ripiegamento. Il tecnico ha trovato la conferma della verve di Ondrejka e del fatto di poter giocare con un diverso modulo oltre al 4-3-3. Con la Fiorentina però non ci sarà Anquist, sarà squalificato, anche se potrebbe recuperare Cancellieri.
Palla in tribuna.
Ancora messaggi, buongiorno da Luigi Zeta. La partita di sabato ha dato morale, ma è sembrata il fin di quest'anno. Vorrei ma non posso, adesso ci attende la tempesta perfetta contro squadre motivate e in formissima. Sempre forza Parma. Altro messaggio invece che arriva da Freo, che torna a scriversi. Ciao Freo, buongiorno Marco, domenica si vince a Firenze, prevedo 37 punti a fine campionato. Poi Nicola, grande Jorge Bolaño, uno dei miei preferiti, cuore, grinta, tanta corsa, riposa in pace, campione, un saluto. E torniamo a Matteo da Roma. Ottimo risultato, anche se che se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Mi è piaciuta la cattiveria che abbiamo messo in campo nel secondo tempo, conveniente a Chivu, che si sta dimostrando un ottimo tecnico, anche se ha la prima esperienza in A. E comunque mi brucia ancora non aver vinto a Monza. Sempre forza Parma. Loro gridavano Serie B e noi gli abbiamo sfilato lo scudetto, scrive Rino, e poi mette tante risate. Grande merito a Chivu, si è dimostrato umile riconoscendo di avere sbagliato assetto tattico in avvio di match e facendo le scuse ad Anquist. È tempo che Mann finisca in panchina un po' per dare più spazio ad Ondrejka, che ha dimostrato sabato e anche Verona di vedere la porta. Credo che Chivu abbia ribattezzato Voglia e Valeri come coppia centrale titolare, sembra anche a me. Questo è stato, non è firmato comunque questo messaggio che è appena arrivato. Buongiorno, con queste prestazioni finiamo in B. Ah no, scusate, era un copia incolla di WhatsApp di altri radioascoltatori della settimana scorsa, da Daniele con ironia. Bernabé può dire quel che vuole, ma la sua esultanza era polemica e indirizzata alla panchina, non ha digerito la panchina iniziale, ci scrive invece Lorenzo. Dopo ne parliamo con i prossimi ospiti. E naturalmente c'è Sport stasera su 12 TV Parma alle 21, c'è anche Fausto Pizzi con Alberto Dallatana e Leonora Antonico. Alessandro, l'avevo già scritto la settimana scorsa, secondo me faremo più punti nelle prossime 4 partite che quelli fatti nelle ultime 4. L'esultanza di Bernabé mi è sembrata un po' polemica, anche la sua espressione a fine partita non rispecchiava molto la gioia del momento. Cosa ne pensate? Rispondo io intanto, concordo. E meno male che secondo alcuni tifosi Empoli e Lecce avevano già 3 punti in tasca e noi 0, scrive Alessandro. Questo invece è Vito, l'umore diviso a metà, felice per il nostro magico Parma che lotta fino alla fine dandoci il grande orgoglio. Due di tristezza, triste per la perdita del nostro grande combattente Jorge Bolaño, l'altra per l'incredibile vergogna avvenuta in Sicilia tra squadre under 17 con la vile criminale aggressione ad un arbitro di 19 anni. Non è sport, bisogna prendere serissimi provvedimenti partendo dall'alto con una forte protesta degli arbitri professionisti. Come diceva il grande Diego Maradona, la palla non si sporca, è l'uomo che è sporco. Ciao Vito. Altro messaggio invece, Marco 70, credo che la partita di sabato abbia dimostrato due cose molto chiare. La prima è che il Parma può fare punti contro chiunque, questo per rispondere a tutti gli pseudo tifosi che dicevano che perdevamo tutte le prossime quattro partite e che dopo questa settimana eravamo terzultimi. La seconda è che il Parma, come pensavo già da un po', può giocare con tre difensori più del Prato e Valeri che fanno gli esterni e le due punte. Marco 70, mamma mia quanti ne ho ancora, questo di Guido, grande Parma, ma cosa ne pensate di riproporre la stessa formazione del secondo tempo anche a Firenze? Man non può giocare, altrimenti siamo sempre in 10. Questo è Guido, pausa, piccola pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, tra poco rispondiamo anche a qualche domanda, come ci manda Andrea 68. Secondo voi il 3-5-2 è un modulo usato per mettersi a specchio con l'Inter o potrà essere usato sempre da qui alla fine? Dopo ne parliamo anche con Luca Ampollini. A fine anno cancelliere da riscattare per 7 milioni di euro, Luigi da Parma. Due domandone per Luca dopo. Non sono d'accordo su Mann, non è in un gran momento, ma se Sommer non avesse fatto una gran parata parleremo diversamente. Johnny da Rapolano, Terme. Mirella. Mann, ho l'impressione che soffra di depressione, una malattia che non si vuole riconoscere. Non credete che Mann sarebbe felicissimo di giocare in Serie A? Ma quindi non è una questione di voglio di grinta, è da curare e basta, scrive Mirella. Altro messaggio quindi relativamente alla posizione di Mann. Vediamo un po' cosa ci ha scritto questo ascoltatore. Questo è Giampaolo. La prima considerazione è che i tifosi del Parma meritano rispetto, non è che giusto che siano obbligati a sopportare le prestazioni di Mano ogni domenica. Il giocatore al momento non è appetibile a nessuna squadra di A. La seconda è che Chivo ha ridicolizzato Pecchi e il suo 4-2-4 con la squadra che le perdeva tutte, gli piaceva moltissimo. Ora il cambio modulo, questi giocatori lo potevano fare, mi auguro lo si ripeta, visto che si fa fatica a vincere, ma almeno non si perde. Infine, grazie al pubblico, un tifo appassionato che da tempo non si sentiva. Questo è Giampaolo. Questo invece è Ampo 60. La salvezza ce la giocheremo al Tardini, vero dodicesimo uomo in campo. Lo dice anche la classifica del Parma, perché ha fatto molti più punti in casa. Al contrario di quando l'allenatore era Pecchia, no, vale anche per Pecchia per i punti. Sempre grande onore al vincitore della B, che era Tardini, era diventato terra di conquiste. Poi Chivu cambia il modulo in corsa senza preconcetti, senza contare la sua onestà nelle conferenze stampa. Sono molto più fiducioso. Forza Parma, scrive Ampo 60. Allora, abbiamo parlato di Chivu e di Bernabé, ce li andiamo a sentire in conferenza stampa.
È stata una partita che l'abbiamo lavorato molto bene. E secondo me, primo tempo abbiamo fatto una bella prestazione, abbiamo avuto delle situazioni per andare in vantaggio, poi siamo stati sfortunati in qualche situazione, poi il secondo tempo ci ha girato un po' al contrario, e siamo riusciti a fare un gol presto e poi anche con la spinta del pubblico è stata la rivalta. Un po' di peccato perché alla fine si poteva anche vincere, però ci teniamo questo punto come algo positivo.
Amarico di aver messo in difficoltà Anquist a chiedergli un po' cose che non credo che riusciva a fare, però ero convinto di farcela. Infatti ho chiesto anche scusa alla squadra, ho chiesto scusa a lui personalmente perché ho sbagliato un po', fidandomi un po' troppo di quello che erano o quello che erano le mie richieste per quanto riguarda lui. La pensavo un po' meglio, ho messo nel primo tempo in difficoltà la squadra, sono stati bravi loro nel secondo tempo cambiando le cose, a rimanere in partita, a crederci, a trovare quel guizzo, a fare il 2-1 che poi ci ha permesso anche di guadagnare un po' di fiducia e autostima per andare a pareggiare la partita.
Palla in tribuna.
Così Bernabé e Chivu. Domenica ho visto un Lecce in grande difficoltà con il Venezia, gioca molto peggio di noi, con poca qualità, se continuiamo così ci possiamo salvare, scrive Marco, quindi un ragionamento anche sulla classifica. Qui ho tanti messaggi, tante domande alle quali risponderà sulle nostre frequenze, lo ringraziamo. Luca Ampollini, ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora Luca, la prima te la faccio generale sulla classifica. Questo ascoltatore Marco vede il Lecce in grande difficoltà, al Lecce io aggiungerei l'Empoli che non vince dall'8 dicembre se non sbaglio, e questo comunque alimenta ottimismo anche se la classifica non è cambiata, però è chiaro che la corsa al Parma non la fa da solo, anche se insomma può decidere il proprio destino avendo 3 punti di vantaggio.
Beh sì, assolutamente sì, anche perché in questo momento credo che ieri insomma fosse una partita molto complessa per il Parma, complessa nel senso che le altre avevano sicuramente un turno molto piacevole e il Parma invece lo ha superato a pieni voti, perché di fatto l'Empoli aveva una gara che avrebbe dovuto comunque vincere, il Lecce uguale, invece tutte e due si sono impantanati in 2 pareggi che non hanno fatto altro che fare il gioco del Parma, che ha mantenuto in un turno molto difficile lo stesso vantaggio su entrambe.
Allora, mi chiedevano tra i vari messaggi un parere, molti auspicano a rimanere al 5-3-2, al 3-5-2.
Ma guarda, con l'Inter secondo me ha voluto dare più solidità dietro, ha voluto mettersi a specchio con l'Inter e credo che l'esperimento sia riuscito perché comunque la squadra ha mostrato più sicurezza dietro, ha mostrato di trovarsi a suo agio in questo sistema di gioco che peraltro nel primo tempo comunque non ha dato grandi frutti da un punto di vista difensivo, nel senso che la squadra un po' ha ballato, nel senso che Anquist sicuramente non si trovava benissimo come esterno a tutta fascia sull'out di destra, ma nel secondo tempo secondo me ha rimodellato meglio questo sistema di gioco, ha dato grandi risultati sia per l'equilibrio dietro che per le soluzioni davanti, perché la squadra non solo si è limitata a difendere, ma evidentemente nel secondo tempo doveva attaccare per cercare di recuperare il risultato, ma ha avuto una sua identità molto ben definita anche davanti. E io questo sistema di gioco auspico che venga ripetuto anche in futuro, parlo quello del secondo tempo, perché ripeto non manca di equilibrio dietro, da soluzioni davanti, quindi che non sia solo una mossa della disperazione quando si è sotto 2-0, ma che si possa pensare anche di utilizzarlo all'inizio della partita.
Allora, bravissimo mister, cambia modulo e toglie chi non è in partita, scrive Pietro. Io sto ancora godendo da sabato, invece Ermanno da Corcagnano, non credo sia ora di pensare già alla prossima partita, come direbbe il mister Chivu, vuole essere lieto di domani chi vuole essere lieto di domani non v'è certezza, vabbè, probabilmente l'ho letto anche male. Una parentesi però era legata a Cancellieri, ma la tengo più avanti come domanda. Voto all'arbitro?
Boh, una sufficienza sicuramente gliela diamo, mi rimane qualche dubbio sul gol di Thuram, però non ho francamente capito dalle immagini che abbiamo a disposizione quanto abbia toccato la palla col braccio, quindi la sufficienza gliela diamo perché la gestione generale della partita secondo me è stata assolutamente buona.
Allora, questo Anthony, volevo dire a Rampolini che va in tribuna di dire allo speaker di esaltarsi meno, l'ho detto, battuta a parte, penso anche io dobbiamo fare la corsa sul Lecce, ci scrive. Più Lecce di Empoli secondo te?
Ma guarda, io l'Empoli ieri l'ho vista bene, l'ho vista veramente male, ho visto una squadra un po' stanca, ho visto una squadra con meno intensità, ho visto una squadra che ha faticato tanto contro un Cagliari che è andato lì veramente solo ed esclusivamente per non perdere. E quindi ieri ha perso una grossa opportunità. Io il Lecce invece non l'ho visto così male, nel senso che nel secondo tempo ha messo l'avversario lì, ha colpito un palo, ha subito un autogol un po' particolare. Sono due squadre che per diversi motivi hanno comunque grandi problemi, questo è evidente.
Allora, ma invece molti parlavano del possibile avvicendamento anche dal primo minuto tra Ondrej e Mann, sarebbe opportuno adesso?
Ma guarda, Mann sicuramente non è in un bel momento, poi però tu sai meglio di me come il calcio viva di episodi. Secondo me sabato è stato anche sfortunato nella circostanza in cui Sommer è stato miracoloso, perché pur giocando sicuramente una partita negativa, lì ha fatto il massimo che potesse fare,
sì,
se avesse segnato quel gol sicuramente la partita avrebbe avuto una svolta diversa per la squadra, ma soprattutto per lui, e oserei dire anche lì il proseguo della stagione. Ondrejka bene, io mi permetto di dire che caldeggiavo tanto il suo impiego, ma come tanti altri evidentemente, perché secondo me è uno che scalpitava, faceva vedere che aveva voglia, motivazioni, qualità. Bisogna capire come schierarlo, perché da seconda punta in un 3-5-2 non lo so, in un 3-4-2-1 viceversa potrebbe essere un'alternativa, ma se davanti vogliamo partire con Bonny, Pellegrino e Bernabé, che sono state la nota più lieta del secondo tempo del Parma, andatevi a rivedere il primo gol, che sono un po' lo specchio della partita, da Pellegrino a Bonny, da Bonny a Bernabé, Bernabé gol, per Ondrejka ci sarebbe magari spazio nel corso della partita, e secondo me lui avrebbe anche le qualità per poterla spaccare come ha fatto sabato.
Allora, poi ti chiederò un inciso anche su questo tema, perché purtroppo è il tema del giorno, la scomparsa di Jorge Bolaño. Questo è Stefano, prima di tutto un ricordo per il mitico Jorge Bolaño, guerriero dal cuore crociato. Sulla partita di sabato, che dire, la squadra del secondo tempo è a parer mio, e già da qualche settimana, quella su cui si deve puntare, magari cercando di trovare un'alternativa a Valeri. Potrebbe essere Lovic, giocando a 5?
Ah sì, giocando a 5 sicuramente sì, sicuramente sì. A parte che a me Valeri non dispiace, io trovo molte volte anche abbastanza ingenerosi questi attacchi che subisce, ma sicuramente anche per una questione di condizione fisica, visto che gioca sempre e gioca sempre tutta la partita, perché non valutare Lovic, che a 4 secondo me farebbe fatica, ma a 5 con la possibilità di sganciarsi spesso, secondo me potrebbe fare molto molto bene.
Allora, altri messaggi. Domenica troveremo una Fiorentina in grande forma, ma sarà reduce dall'impegno di Coppa di giovedì in trasferta, è vero, è verissimo. Se giochiamo con l'atteggiamento visto nel secondo tempo contro l'Inter, non sarà un risultato così scontato per i Viola. Io mi sono guardato un po' Milan-Fiorentina, devo dire che dal punto di vista difensivo è stata una partita inconcepibile, soprattutto il Milan. Io ho visto concedere delle occasioni allucinanti. Ma bastava lanciarla lunga e si facevano infilare. Ecco, è una squadra che dal punto di vista offensivo sta molto bene, è una squadra che sta bene adesso la Fiorentina. Cancelliamo la partita dell'andata, sì.
Ma sì, ormai è un'altra squadra, adesso tutto giocando col 3-5-2, quindi un'altra possibilità di mettersi a specchio, è una squadra molto diversa, in una condizione psicofisica diversa. Anche se anche il Parma è molto diverso, però è un Parma questo che ha dimostrato di potersela giocare. Io sono molto contento di questa prestazione, non solo per il fatto che ti lasci inalterato il vantaggio, ma sono contento soprattutto perché io ho sempre pensato e penso tuttora che questa squadra abbia le qualità per essere in una posizione diversa da un punto di vista tecnico, quindi messi in campo nel modo giusto, secondo me possono fare veramente un gran finale di campionato.
E Luca, anche tu ovviamente hai seguito tutti quegli anni, e un pensiero per Jorge Bolaño. Abbiamo sentito Domenico Morfeo, Beppe Cardone, e veramente gli ex compagni sono sotto shock, e anche tanti tifosi del Parma.
Sì, è stata una notizia questa mattina veramente raggelante, perché prima di tutto per la giovane età e secondariamente perché improvvisa, inaspettata, di un ragazzo molto bravo, di un giocatore straordinariamente amabile per il ragazzo che era e per l'attaccamento incredibile che ha dimostrato per i nostri colori nelle esperienze che ha avuto qui. Quindi devo dire che sono rimasto veramente scioccato. Ripeto, per un giocatore che si faceva veramente amare, perché era un condottiero straordinario, era un leader, se vuoi, silenzioso in campo, ma molto molto trascinante proprio per il suo modo di giocare, che era davvero coinvolgente.
Tra l'altro ho guardato nella carriera di Bolaño, c'è anche un mondiale, è entrato in una partita del mondiale nel 98, poi tante Coppe America, qualificazioni mondiali, era arrivato nell'ultimo anno di Malesani, quando il Parma fallì l'ingresso in Champions contro i Rangers. In squadra c'erano Thuram, Cannavaro, Crespo, c'era Ariel Ortega, trovò anche abbastanza spazio, poi abbiamo visto tante parentesi, ha chiuso la sua carriera in maglia crociata lottando per la salvezza con lo spareggio. Insomma, ha vissuto proprio un'epoca di passaggio tra un Parma galattico a un Parma più vicino, insomma, alla realtà che stiamo vivendo adesso.
Sì, sì, era arrivato nell'estate del 99, se non sbaglio. E ciò che lo caratterizzava era la sua grande umiltà, nel senso che lui era un giocatore straordinariamente utile. È un giocatore che in tutte le situazioni in cui si è calato è stato grande protagonista, sia quando la squadra lottava per i vertici che quando lottava per salvarsi, come è accaduto nel 2005. E ripeto, riusciva sempre a dare un contributo molto molto forte, proprio perché era un giocatore non tecnicamente impeccabile, ma questo poco conta. Era un giocatore però la cui presenza in campo era sempre molto molto concreta, molto importante, in virtù dei requisiti che avevano, che erano fantastici.
Luca, grazie tanto per essere stato con noi.
Marco, grazie a te, un buon pomeriggio a tutti.
Un messaggio: ieri volevo vedere Empoli-Cagliari addormentato dopo 20 minuti, peggio della Formula 1, ci scrive questo ascoltatore. Proviamo a sentire adesso. Proviamo a vedere se riusciamo a metterci in contatto con un altro ospite, nel senso che, insomma, abbiamo riallacciando un po' il discorso con quello con il quale abbiamo iniziato la puntata, appunto il ricordo di Jorge Bolaño. Abbiamo sentito Beppe Cardone, abbiamo sentito Domenico Morfeo, la voce al TG Parma. Vediamo adesso se riusciamo a completare. Questo è Rino, calcola che l'Inter ha sostituito Çalhanoğlu, Bastoni e Mkhitaryan nel miglior terzino d'Europa e sembrava lei la squadra di Serie B. E infatti, allora, secondo me, per essere realisti bisogna affrontare con tantissimi meriti del Parma il tema anche che stanno affrontando i media nazionali sul fatto che l'Inter nel secondo tempo non è scesa in campo. Merito del Parma sicuramente, provo anche a sollevare, insomma, qualche osservazione in questo senso, ma il tema che tiene banco, appunto, anche il discorso di quanto ha tenuto l'Inter. Allora, ve l'ho detto, avremmo avuto un altro ospite, per me è un grande piacere in un giorno difficile avere sulle nostre frequenze Gedeone Carmignani. Buon pomeriggio, mister.
Buon pomeriggio a voi tutti, grazie.
Oggi è una giornata difficile, soprattutto.
Sì, no, molto difficile, perché se n'è andato una grande persona, un grande uomo, al di là che era anche un grande giocatore, a quest'età, mentre festeggiava con la famiglia. Cioè, la vita sa essere anche purtroppo crudele, insomma. E niente, dispiace tantissimo.
Mister, era uno dei suoi ragazzi in quel finale di stagione assurdo, quello che è finito con lo spareggio. Io guardavo.
Vabbè, io l'ho avuto per due anni. Per due anni che ho fatto col Parma, nel 2002 e nel 2005, e devo dire che per me è stato sempre una sicurezza. Queste non sono parole di circostanza, sono parole dettate che io avevo già, come si può dire, avevo già riferito, scritto in altre interviste precedenti, logicamente a queste, quando erano i tempi in cui appunto lui giocava, io allenavo. Lui era sicuro di quello che gli chiedevi. Guarda che questo giocatore, non si preoccupi, mister, ci penso io. Bravissimo, era un esempio per tutti, sia in campo che fuori, perché nonostante la fisicità non elevata, era un uomo di carattere, un giocatore di carattere, di una forza incredibile, proprio forza, forza anche fisica, perché correva come un ossesso, come pochi altri, perché contrastava, perché era determinante agonisticamente, perché sapeva interpretare le partite e sapeva limitare l'avversario.
Mister, tra l'altro, prima in un messaggio di un'ascoltatrice che poi dopo l'ha cancellato, abbiamo capito che Bolagno sul campo di Lecce con De Santis fu uno dei primi ad accorgersi anche materialmente che c'era qualcosa che non andava quell'anno. Immagino anche che sarà stato abbastanza arrabbiato.
Ma perché? Bolagno con la B fu il primo. Mm. Bonera Bolagno. Primo era in ordine alfabetico, quindi il primo fu Bolagno.
Mm.
Dopo 3 minuti fu ammonito, ma per un fallo io non sto a discutere, perché l'interpretazione arbitrale può essere diversa, ma io dissi, ma perché lo ammonisce? Cioè, rimasi un po' stupito. E dopo 3 minuti, 4 minuti, fu il primo della lista. Mm. E niente, comunque sono cose passate e adesso viviamo questa giornata e anche il futuro ne ricordo di questo grande ragazzo, grande giocatore, grande uomo. Io devo dire che lui non faceva fare agli discorsi, alle parole, lui faceva i fatti.
Mm.
Era un uomo silenzioso, ma che dimostrava con i fatti come si deve fare, perché le parole servono a poco, le parole possono essere tante, belle, incensate, indorati, impillolate di qua di là, ma sono i fatti quelli che contano e lui faceva i fatti. Io ho detto, per me, credo che se lo domandasse anche ai suoi compagni, era un leader perché come esempio comportamentale sia dentro che fuori del campo era unico.
Mister, le parole a volte non contano, ma stavolta ci ha fatto molto piacere il suo ricordo. La ringraziamo sempre tantissimo per la disponibilità. Gedeone Carmignani.
Io ringrazio voi per questo ricordo che ci lascia tutti così, ma che di cui oggi abbiamo ricordato un grande che forse non è nella lista di tutte le persone, di tutti i tifosi oppure dei media, non so per l'importanza, ma che nel Parma è stato importante in momenti difficilissimi.
Grazie ancora a Gedeone Carmignani sulle frequenze di Radio Parma. Buona giornata, mister.
Ciao, buona giornata a voi.
E così ci fermiamo un attimo, chiudiamo con gli ultimi messaggi dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dicono che la grandezza sia esclusiva, che sia per pochi. La verità è che la grandezza appartiene a tutti. È quella che possiamo toccare con mano, perché quando ne facciamo parte, fa sentire grandi anche noi. Parmigiano Reggiano, più grande, insieme. Visita caseifici aperti il 12 e 13 aprile. E anche noi, Parmigiano Reggiano, più grande.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, chiudo al volo con gli ultimi messaggi, ringraziando Simonetta Collini che oggi veramente ha fatto le acrobazie in regia per garantirci tutti i collegamenti, i contributi. Insomma, è stata una giornata particolare, ricca di spunti, triste ovviamente per la scomparsa di Jorge Bolagno. Gli ultimi messaggi, questo scrive: prossimo turno assolutamente da sfruttare, Juve Lecce, Napoli Empoli. La Fiorentina secondo me non è imbattibile, soprattutto se giocassimo come secondo tempo di sabato. Anthony, tornando al Parma, volevo chiedere chiede oggi con mister Carmignani abbiamo parlato solo di Jorge Bolagno, parlava se nei due gol presi ci sono errori di Suzuki, sul primo non copre il primo palo, sul secondo accenna un'uscita poi torna indietro, ma il posizionamento e l'insicurezza nelle uscite un pochino però oggi così col mister non potevamo aprire anche quella parentesi. Altro messaggio: peccato di non avere il tifo dei boys a Firenze che resteranno a Parma. Questo è Davidone. Mai avrei pensato di dovermi rammaricare per 3 punti persi, ma va benissimo così. Arbitro per me insufficiente, mancano 3 gialli a loro e dubbi sul gol. Per Bolagno sarà sempre nel mio cuore, come tutti gli altri ragazzi crociati che non ci sono più. Per Primo Signorini, mio idolo da giovane. Siamo in chiusura. Ancora grazie Simone Taccolini a tutti quelli che ci hanno scritto, seguito. Stasera c'è Bar Sport, una puntatona. Alberto Dallatane, Leonora Antonico, c'è Fausto Pizzi e insomma tanti tanti spunti per parlare del pareggio con l'Inter e della prossima gara con la Fiorentina, ricordando sempre Jorge Bolaño. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi a Palla in Tribuna.